Salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. E poi continua. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. È una gioia questo salmo. E vedremo se il Signore ce lo concede a questa grazia nei nostri confronti di comprendere come ha anticipato il Re Davide il Vangelo con queste parole. Dice, perché tu quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male, perché tu sei con me. Nella valle dell'ombra della morte mi chiedevo, ma allora vuol dire che Davide camminava in questa valle e c'era l'ombra della morte perché la morte era vicino a lui, allora faceva ombra. Però lui non ha avuto paura perché il Signore era con lui. E niente, questo teniamolo come preambolo. E allora, oggi leggeremo, fratelli, dal Vangelo di Luca, dal capitolo 24, i versetti dal 13 al 17, e poi i versetti dal 25 al 32. E poi leggeremo ancora Filippesi, capitolo 4, i versetti dal 4 al 7. Se c'è qualcuno che vuole leggere qua, io ho già la pagina di Luca 24. Vieni, Renata. Da
13, 25.
13 al 17, dal 25 al 32. Potremmo leggerlo tutto, ma a caso adesso.
Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo conoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Leggo tutto.
Leggi sì, fino
Egli disse, fino al 25,
al
al
32.
32, egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni di nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. E Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatosi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Meraviglioso. Non potevano leggerlo.
Dai, è stato bene. Fatto bene perché l'hanno riconosciuto nello spezzare il pane. E ci sono tante cose, questo racconto è una magnificenza. Ma anche prima la pietra è stata arrotolata dal sepolcro, sono entrati, non hanno visto il corpo. Eppure due di questi discepoli se ne andavano verso il villaggio di nome Emmaus. E puntiamo l'attenzione su questi versetti. Mentre parlavano, discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. E poi Gesù gli dice: di che cosa state parlando? E perché siete mesti? Siete tristi? Perché siete tristi? Gesù glielo chiede. Però loro non sapevano, non l'avevano riconosciuto come Gesù. E loro gli dicono: ma sei tu l'unico che non sa cosa è successo? E fanno un po' il riassunto di quello che è capitato a Gerusalemme in quei giorni. E poi dopo dicono: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, parlando di Gesù, come se lui non fosse lì presente con loro. E dice: eppure siamo già al terzo giorno. Gesù è risuscitato il terzo giorno. Quindi abbiamo anche i riferimenti temporali. Questo episodio è avvenuto 3 giorni dopo i fatti clamorosi che sono successi a Gerusalemme. E raccontano che delle donne sono andate al mattino presto, sono le prime che sono andate al sepolcro perché volevano ungerlo, avevano preparato gli unguenti. Comunque fa tutto il riassunto, l'abbiamo letto, e dice: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Poi dice: spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E poi fece come se dovesse andare oltre dopo questo fatto. Ma essi lo trattennero, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. E questo, volendo, potrebbe essere il titolo di questa riflessione, di questa domenica. Egli dunque entrò per rimanere con loro. Prese il pane, lo benedisse, dopo averlo spezzato lo distribuì. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero. E poi dicevano, mentre lui nel frattempo si era nuovamente allontanato da loro: scomparve, c'è scritto. Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? E poi sappiamo, se continuiamo a leggere il capitolo fino alla fine, che Gesù è poi apparso a tutti quanti i discepoli. Poi andiamo alla seconda lettura, che è Filippesi, capitolo 4, i versetti dal 4 al 7. Leggo io. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Amen. Amen. E qui il Signore, potete accomodarvi, fratelli. Il Signore, attraverso le parole di Paolo, ha messo il suo sigillo alla storia della nostra vita. Fate questo e vivrete, dice in un altro punto. Bisognerebbe leggere veramente con tanta attenzione, tanta fame di capire, di conoscere, tanto amore nei confronti della parola. Leggessimo con attenzione Deuteronomio 27, 28, 29, 30. Capiamo che potremmo capire che le cose non sono cambiate. Sono cambiate perché il Signore ha mandato Gesù, l'unto, il Messia, per poter rendere tangibili, toccarle con mano veramente gli insegnamenti che sono stati lasciati nel corso della storia al suo popolo. E io ieri ho letto tutti i capitoli di Deuteronomio, dal 27 al 30, poi ho letto anche la storia di Ruth, un'altra storia bellissima. Gesù fa sempre degli esempi molto pratici, spezza il pane. È nato in Betlemme, che vuol dire la casa del pane di Giudea. C'erano dei campi di orzo lì, dove Ruth anni addietro è andata a spigolare. E spigolare cosa significa? Raccogliere i resti di quello che i mietitori non hanno raccolto, quello che cadeva per terra. Lei una moabita, cioè una gentile, una profana alle leggi dell'ebraismo. È stata accolta, tant'è che è diventata la bisnonna del re Davide, e quindi nella sua discendenza, dalla sua discendenza è nato anche Gesù. Vedete la potenza del Signore, che cambia il corso della storia. Una donna che ha detto, il tuo popolo sarà il mio popolo. E io non ti... Anche l'altra donna aveva detto, no, noi non ti lasceremo, Noemi, o Oprah, mi sembra si chiamasse. E poi però, dopo la seconda volta, ha salutato, sua suocera se n'è andata. Invece Ruth è rimasta. È rimasta ed è rimasta con convinzione della scelta che aveva fatto. E tant'è vero l'ho dimostrato praticamente. Servendo la suocera, raccogliendo, è un racconto meraviglioso, meraviglioso veramente. Con umiltà si è messa con le serve, ma non come fosse serva, perché dice, io non sono come una delle tue serve, anche se tu mi tratti come una tua serva, perché io sono una straniera. In sostanza dice questo. E poi vediamo come è stata protetta da Boaz, che era il parente più prossimo di suo suocero, che era mancato in terra di Moab. E Boaz è un po' un'anticipazione di quello che potrebbe essere, che sono, non che potrebbe essere, che sono le benedizioni che Gesù dà ai suoi. Sono figure meravigliose, meravigliose. I due discepoli di cui si parla qui nel racconto di Luca, di Gesù, avevano avuto comunione con lui, perché se no non gli sarebbe stato scritto che erano suoi due discepoli. Erano però stati, eppure, nonostante la comunione che avevano avuto con Gesù, erano stati presi così tanto dagli eventi che erano successi in quei giorni a Gerusalemme, che pur avendolo rivisto dopo 3 giorni, dalla sua morte, loro ritenevano che fosse morto in quel momento. Non lo ritenevano vivo. Non l'hanno riconosciuto, perché i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Così ci spiega la scrittura. Ah, fratelli, quante volte, pur avendo sentito parlare di Gesù e avendo deliberato in cuor nostro di seguirlo, pur leggendo la scrittura, molte volte ci sembra di non comprendere e che il Signore non voglia parlarci e la situazione intorno a noi ci sembra così strana e difficile che non riconosciamo e non vediamo le benedizioni del Signore pur avendolo vicino. Perché ricordiamoci che Lui ha promesso, Io starò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. È Gesù che l'ha detto. Quindi, o Gesù mente, ma io non credo assolutamente, oppure vuol dire che magari siamo un po' lenti di cuore a credere, perché forse non crediamo a sufficienza, fratelli. E come dice proprio la parola, siamo insensati, come ha detto Gesù ai suoi discepoli. Non l'ha detto degli estranei, a dei romani che facevano parte dell'esercito di Roma o a Ponzio Pilato. Gliel'ha detto i discepoli, o insensati e tardi di cuore nel credere. Tardi di cuore. Insensati nel senso che siete un po', quello che dite non ha tanto senso, siete un po' troppo spaesati. E tardi di cuore, cioè il vostro cuore fatica a ricevere le benedizioni del Signore, le verità bibliche. E come mai entrano nel cuore e non ci mettono radice? Eppure, abbiamo sentito almeno una volta, io credo, essendo tutti fratelli, il suo Santo Spirito che ci faceva battere il cuore. Così è stato per me la prima volta che il Signore mi ha toccato il cuore, come a Lidia. Anche il racconto di Lidia, non ne abbiamo più parlato da tanto tempo, è un racconto meraviglioso, la commerciante di porpora, che come tutte le altre donne era lungo il fiume, nel luogo dove si trovavano a pregare. E c'è scritto che però tutte hanno ascoltato le parole di Paolo, però solo ad una il Signore ha aperto il cuore, ed era Lidia. Perché era stata comandata, era nei piani del Signore che diventasse credente. Quindi una volta almeno nella vita, tutti noi che siamo fratelli, abbiamo veramente sentito battere nel nostro cuore, il nostro cuore forte, per lo Spirito del Signore che ci accendeva, il cuore che magari aveva dormito fino a quel momento. E questo, fratelli, è la vera vita che ci promette Gesù e la promette a chi crede. La Scrittura ci insegna anche in Ebrei 11 perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Rimuneratore di coloro che lo cercano. Se lo cerchi, il Signore ti remunera, così vuol dire questo versetto. Cioè ti retribuisce, ti dà. Ti dà cosa? Di quello di cui abbiamo bisogno. Però bisognerebbe farsi la domanda, desideriamo ricevere qualcosa dal Signore? Abbiamo bisogno di qualcosa nella nostra vita? Ci manca qualcosa? Cos'è che ci manca? Sono tutte domande che ogni credente deve farsi per evitare di andare nella monotonia, nella routine, come si dice, per fare dei nostri incontri un incontro veramente di lode e di adorazione, come io credo che noi veniamo qui con questo intento, intendiamoci. Io sono certo di questo, però io vedendo la mia vita e vedendo... Devo dirle queste cose perché per me in passato è successo che magari venivo e non riuscivo, oppure anche quando mi mettevo a leggere, non riuscivo a capire cosa il Signore voleva dire. Abbiamo bisogno del Signore, fratelli? Punto di domanda. In quei tempi, quello che era successo a Gerusalemme era veramente una cosa sconvolgente, che aveva stravolto il mondo dell'epoca. Perché c'è scritto che quando Gesù esalò l'ultimo respiro, il cielo si oscurò, la cortina del tempio si squarciò in mezzo, la terra tremò e le rocce si spaccarono, i sepolcri si aprirono e molti dei santi che dormivano risuscitarono. Molti dei santi che dormivano risuscitarono già all'epoca in cui Gesù è mancato sulla croce. E poi le donne, questi sono i racconti nelle pagine precedenti, andate al sepolcro la mattina molto presto del primo giorno della settimana, cioè la domenica, non trovarono, perché l'ultimo giorno della settimana ebraica è il sabato, non trovarono il corpo, ma solo le lenzuola a parte. Lo stesso Pietro è corso, non ha visto niente perché, essendo un uomo di impeto, ha detto: ah sì, questo hanno raccontato questo, vado a vedere anch'io. E però non ha trovato niente se non le lenzuola da parte, e ha detto, poi se ne andò, c'è scritto, meravigliandosi dentro di sé, scusate, per quanto era accaduto. Non capiva, anche Pietro. Eppure, nonostante questo, nonostante che erano stati suoi discepoli ed avevano vissuto tutti questi momenti drammatici, non l'hanno riconosciuto Gesù che si era avvicinato loro dopo la risurrezione. E questo ci serve, fratelli, per riflettere sulla nostra vita e per cercare di comprendere che anche quando sappiamo che la scrittura molte volte viene paragonata al pane, perché c'è scritto che questo è il pane che io vi darò il mio corpo, e però c'è scritto anche che la parola si è fatta carne, quindi avendo tutte queste nozioni, però non bastano, fratelli, perché per comprendere le scritture non basta leggere ed essere onesti di cuore, intellettualmente. Questo è fondamentale, perché se non c'è l'onestà di cuore, è finita. Siamo come Anania e Safira che hanno voluto nascondere qualcosa al Signore, per tenersi qualcosa di loro senza dirlo al Signore, credendo che il Signore non vedesse quello che loro volevano fare o avevano in cuore di fare. Perché c'è scritto che ogni persona è nuda davanti a colui al quale deve rendere conto, è nuda, quindi non c'è nessun nascondiglio che possa occultare la vista al Signore, che veda il cuore. Occorre che il Signore stesso, anche quando ci accostiamo alla scrittura, intervenga col suo Santo Spirito e ci apra gli occhi e il cuore per comprendere quello che il Signore vuole dirci in quel momento in cui noi ci accingiamo a leggere, perché Egli è il remuneratore di coloro che lo cercano. In altre parti c'è scritto: perché se tu credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10, sempre qua in Romani dice: col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Quindi credere col cuore vuol dire credere con la parte più intima della tua natura umana. Poi Gesù, dopo avergli spiegato in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, qua Gesù non dice in tutte le scritture, dice, cominciando da Mosè e da tutti i profeti. È il Tanakh, questo. La legge e la Torah data a Mosè. I profeti sono i profeti della Bibbia ebraica, che vengono chiamati Nevi'im, e invece gli scritti sono Ketuzim. E questo in ebraico si chiama Tanakh, l'insieme di tutti questi libri. Quindi Gesù si fa riferimento al Tanakh in questo caso e lo riassume con le parole: spiego loro in tutte le scritture e cominciando da Mosè e da tutti i profeti. Questo è quello a cui fa riferimento Gesù. Le cose che lo riguardavano. Dopo aver spiegato a loro che erano lenti e insensati di cuore perché, dopo tutto quello che era successo e dopo tutta la comunione che avevano avuto con lui quando lui era in vita, prima della crocifissione, e dopo, nonostante che avevano conoscenza della scrittura, perché erano tutti ebrei che andavano al tempio tutti i sabati, leggevano gli scritti di Mosè, i profeti, non avevano capito che quello che era stato scritto si era compiuto in Gesù. dopo che gli ha spiegato tutti i riferimenti alla sua figura nell'Antico Testamento, come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, Gesù fece come se dovesse andare oltre, si allontana da loro. Ma i due discepoli lo trattennero e gli dissero: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Che bello, fratelli, quando in cuore abbiamo questo desiderio, che il Signore rimanga con noi. Così anche noi, pur non capendo tante cose della Scrittura e della vita, chiediamo al Signore di rimanere con noi, pur non riconoscendolo pienamente, ma sentendo nel nostro cuore la sua benefica presenza, per cercare la sua comunione e la sua vicinanza, affinché anche noi, come a loro, il Signore prenda il pane, lo benedica e lo spezzi con noi e lo distribuisca a ciascuno secondo le proprie necessità. E stiamo sicuri che non ne avremo poco, e quello che avanza potrà essere messo da parte per altri momenti meno felici. Ricordiamoci cosa ha fatto il Signore nelle nostre vite, fratelli. Non ardeva il nostro cuore quando ci siamo convinti di diventare credenti? Non ardeva nel nostro cuore il suo Santo Spirito? Invitiamo quindi anche noi il Signore, prima di coricarsi, di rimanere con noi, perché il giorno è già declinato, hanno detto i discepoli, affinché niente di brutto ci accada. Vedete, anche i sogni e i pensieri possono tormentarci il sonno e togliercelo il sonno, le preoccupazioni. Ma Davide cosa ci insegna? Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il Signore era con Davide. Vedete come il Signore ha cura anche nel cercare di farci comprendere il suo amore verso di noi. Lo riconobbero solo dopo che egli spezzò il pane, c'è scritto. Era proprio lui, Gesù, che in quel momento aveva spezzato il pane con loro, l'ha benedetto e l'ha distribuito loro. Davide non dice: tu imbandisci la tavola di fronte ai miei nemici. Era proprio Gesù che faceva ardere il loro cuore dentro di loro. Egli apriva le scritture. Ma per tali benedizioni, io credo, fratelli, che dovremmo prendere veramente sul serio quello che c'è scritto nella Bibbia e prendere veramente sul serio il nostro rapporto con il Signore. Non farlo come una delle tante cose della giornata o della settimana. Il giovedì c'è lo studio, adesso anticipiamo anche un giorno il mercoledì, perché abbiamo in cuore di fare queste incontri la domenica, che io credo possano essere una grande benedizione per tutti quanti noi. Io ne sono convinto di questo, perché la partecipazione di tutti vuol dire la consapevolezza di tutti, l'impegno di tutti. Ognuno porta l'acqua per quello che il Signore gli ha dato. Se a Mara porta un litro, a Daniela ne porta mezzo litro, ma tutti devono portare quello che il Signore gli dà. Scusate gli esempi, ma lo faccio per essere pratico. Tutti devono portare quello che il Signore gli dà. Tutti, nessuno escluso. Nessuno escluso. Perché il Signore non vuole credenti di serie A e credenti di serie B. Ci chiama tutti fratelli, figli. Io non credo che la mamma abbia un figlio che non vuol vedere e un figlio invece che vuole vedere. Non è nel DNA della mamma, io credo questo. Anche se magari è un figlio un po' più responsabile, l'altro uno scavezzacollo, li ama tutti e due allo stesso modo. Sono gli uomini che hanno le loro preferenze. Poi però, alla resa dei conti, quando ci sono veramente le difficoltà, l'amore è identico sia per l'uno sia per l'altro. Dovremmo veramente prendere sul serio il nostro rapporto col Signore. Sempre in Filippesi all'inizio, capitolo 2, dice: adoperatevi nella vostra salvezza con timore e tremore. Cioè, come una cosa veramente importante, avendo timore del Signore. Per ogni passo, per ogni cosa che facciamo, per ogni parola che diciamo. Però se riusciamo a impegnarci così, io credo che non saremo più mesti, ma gioiosi. Rallegratevi nel Signore, dice Paolo, nella lettera ai Filippesi che abbiamo appena letto. E le stesse cose dice Gesù. Perché se andiamo al capitolo Luca 24, gli dice: e perché siete mesti all'inizio? Poi loro hanno detto, come lo avevano riconosciuto, non spezzare il pane. Poi dopo Gesù appare a tutti gli 11 discepoli, perché Giuda si era ammazzato. E gli dice: ora voi siete testimoni di queste cose. Ancora prima dice: aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Quando si ritrova con tutti i discepoli di Gerusalemme, gli dice: rimanete nella città di Gerusalemme, non andatevene finché siate rivestiti di potenza dell'alto. L'intervento del Padre col suo Santo Spirito. E così anche per noi, fratelli. Finché il Signore non interviene, noi le scritture non le possiamo comprendere. Non le comprendiamo perché siamo intelligenti o perché abbiamo una buona coscienza di fronte al Signore e siamo onesti intellettualmente. Le comprendiamo perché il Signore ce lo concede, nella sua grazia infinita. Ci concede di capire chi era Gesù, capire cosa ha provato nella sua vita Gesù e cosa Gesù è venuto a fare per noi nella nostra vita. Come dice Paolo, di conoscerlo. Io, Paolo dice, che non mi sono proposto nessun'altra cosa se non conoscere Gesù Cristo e Lui crocifisso. Non solo Gesù Cristo, e Lui crocifisso. E poi, dopo che Gesù parla, finché siate rivestiti di potenza dall'alto, li condusse fuori, li benedisse, mentre li benediceva, si separò da loro e fu portato in cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, dice Gesù alla Samaritana. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Eccola qui la gioia, dopo averlo adorato però. E stavano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio. Amen. Continuamente stavano nel Tempio. Rallegratevi nel Signore, dice Paolo in Filippesi. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi, due volte, nel senso che insiste su questo. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Amen. I cuori e le menti, dice. E questo, fratelli, il migliore investimento della nostra vita. Per questa vita che ci rimane da vivere e per quella futura. Il Signore non manca di rispondere a chi si accosta a Lui con fede, con tutto il cuore. Risponde sempre ad un cuore che vuole cambiare e che lo cerca. Ma il cuore deve voler cambiare, cioè la nostra natura, dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che abbiamo e però non essere contenti, desiderare un cambiamento, anzi essere rattristati dalla nostra natura, ma essere felicitati, essere resi gioiosi dal rapporto che abbiamo col Signore. Ci sono forse tre passi pratici che bisogna ricordare. Primo di tutto è l'ubbidienza al Signore, che deve essere al di sopra delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti e del nostro stato d'animo. Cioè nulla ci deve condizionare, né come ci sentiamo, né se questo fratello mi ha fatto un torto, allora mi prendo questa soddisfazione. Questo non è un ragionamento di un credente. sia che capiamo oppure che non capiamo cosa ci sta succedendo, dobbiamo ubbidire al Signore e il Signore ci ricompenserà. Poi, secondo, diciamo, punto pratico, e volendo un consiglio, credo ci viene dal Signore, occuparsi delle cose spirituali del Signore, occuparsi, e se impegnarci durante la settimana, durante la nostra giornata, delle cose che riguardano lo Spirito, che riguardano la comunione col Signore, l'adorazione nei confronti del Signore. E allora il Signore si prenderà cura dell'aspetto materiale della nostra vita. Un versetto che ci piace tanto dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E poi terzo consiglio: chiedere a Gesù che metta nel mio cuore desideri santi, di santificazione, uno spirito di santificazione, desideri di pregare, di cercarlo in preghiera. È anche una cosa molto importante, se no Gesù non avrebbe detto: quando tu preghi, vai nella tua cameretta, chiusa la porta, rivolgi preghiera, apri il tuo cuore al Signore, e al Signore che vede nel segreto ti darà la ricompensa pubblicamente. Vedete, torna la ricompensa. Chiedere a Gesù quindi di mettere nel nostro cuore desideri di santi, di santificazione, di preghiera, di studiare la sua parola, di aumentare l'amore verso la sua parola, desideri di poter parlare ad altre persone di lui, quindi di evangelizzare. Se faremo così, fratelli, occupando il tempo nelle cose del Signore, molti desideri carnali spariranno, perché c'è scritto: se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo. Cioè, le opere del corpo possono morire solo attraverso, questa è la lettera ai Romani, attraverso lo Spirito del Signore, che fa morire, brucia tutte le cose carnali che non sono adatte ad un credente. E la pace del Signore governerà le nostre menti e il nostro cuore, c'è scritto. Ed è per questo che all'inizio ho letto il Salmo 23, perché il re Davide, io non so come ha fatto, ma ha anticipato, per quello che capisco io, il Vangelo. Ha anticipato il Vangelo. Forse non sa, questo non è scritto in nessun libro di religione, chiamiamolo così, di teologia, perché non voglio dire teologia. Ma io credo che il re Davide ha anticipato il Vangelo con la sua vita e con quello che il Signore gli ha messo in cuore di dire attraverso questi salmi meravigliosi. Il Signore è il mio pastore, egli mi conduce per sempre. Leggiamolo ancora. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Cosa c'è di meglio per un uomo che era provato come era il re Davide? Mi ristora l'anima. Tutti gli aspetti della vita di un uomo, gli aspetti materiali, gli aspetti spirituali, mi conduce per sentire giustizia. Quindi chi crede deve comportarsi in modo giusto. Non per avere un piccolo tornaconto, dice: quanto l'hai pagato questo? Ah, l'ho comprato a 4 euro e a mio fratello dico 5. Questo non è un modo di fare di un credente. Non è un modo di fare di un credente. Guarda, ti ringrazio che mi hai comprato questo calendario. Costava 4, ma io non glielo dico, gli faccio pagare 5. Così mi pago la commissione. Questo è un modo, scusatemi l'esempio terra terra. E poi, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Non è forse quello che hanno detto i discepoli? Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ecco, oggi finiamo con queste parole, perché credo siano, racchiudano il vero senso delle letture, della riflessione che il Signore credo mi abbia messo in cuore questo giorno. E ringraziamo il Signore con gioia per tutto quello che abbiamo e per tutto quello che non abbiamo. Perché quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Amen.